Bevendo, abbiamo Luigi Accattoli, noi abbiamo scritto sulla locandina giornalista del Corriere della Sera, ma ha detto che è in pensione, quindi collabora però. Siamo contenti di ospitarlo qui a Burago questa sera per il suo ruolo, per la sua competenza. Mi ha detto prima che fa tante conferenze su Papa Francesco, però il taglio che abbiamo chiesto stasera è la prima volta, l'incontro di Papa Francesco con il mondo contemporaneo. Poi sono contento che sia qui perché, conoscendolo un po', mangiando insieme, si scopre una persona squisita, una persona semplice, umile, una persona proprio alla mano, ed è bello pensare a persone così. Credo che gli si ascolta ancora più volentieri. Niente, lasciamo subito la parola a lui, come l'altra volta, la sua presentazione, la sua conferenza, e poi lasciamo spazio a eventuali domande. Grazie di essere venuto.
Grazie Don Massimo. E grazie anche a voi di essere venuti a sentirmi. E speriamo che io non vi deluda. Dunque, è vero, sono in pensione, ma scrivo ancora per il Corriere della Sera, anche oggi, anche ieri, perché essendo la mia specializzazione la figura del Papa, questo Papa fa scrivere, insomma, attira l'attenzione, desta curiosità. Quindi, quando sono ormai 5 anni che io sono in pensione, noi giornalisti andiamo in pensione automaticamente ai 65 anni e ora ne ho compiuti 70 da poco, quindi sono 5 anni netti che sono in pensione. E le collaborazioni dipendono che me le chiedano. Allora, quando il giornale ha bisogno, siccome sono stato 30 anni praticamente del Corriere della Sera, i lettori mi conoscono, allora mi chiedono, ci scrivi un articolo su questo, su questo. Però erano pochi, queste richieste erano poche, fino all'arrivo di Papa Francesco sono subito cresciute e adesso capi sono contento di farlo, e quindi è stata anche una mia, come dire, fortuna professionale, ma naturalmente questo non avrebbe nessun interesse per voi. Diceva Don Massimo che gli avevo confidato che dovevo lavorare il pomeriggio per aggiustare i miei appunti, perché ne ho fatti tanti di incontri, ma nessuno con questo titolo, perché generalmente mi chiedono un approccio narrativo, insomma, che cosa è successo, l'anno dei due papi, la rinuncia di Benedetto, l'elezione di Francesco, l'elezione di Francesco a 50 anni dal concilio, l'elezione del Papa latinoamericano, Papa dei poveri, Papa della misericordia, ecco. Tanti vari approcci, ma è la prima volta che mi viene proposto così. Non è una proposta semplice, è una proposta complicata. Sarebbe stato molto più semplice andare, diciamo così, sul narrativo. La novità della figura papale impersonata da Papa Francesco, ecco, questo è l'argomento generalmente prevalente. Sarebbe stato più facile, però naturalmente sto al tema che mi è stato indicato. Ho deciso di trattarlo in due tempi. Un primo tempo, più lungo, diciamo, sarà mezz'ora, e poi un tempo minore di 10 minuti per fare 40 minuti totali, spero di non superarli. Poi conversiamo. Allora, il tempo più lungo l'ho imposto, l'ho tratto, lo svolgo in questo modo, esponendo l'atteggiamento di Papa Francesco con quattro verbi. Voi avrete notato che lui usa le parole, dice prendiamo camminare, edificare, costruire, insomma. Allora io imito il suo modo di fare, solo che per non sembrare troppo imitante prendo quattro invece di tre e così facciamo una differenza. E le parole sono però scelte in modo da costruire una frase, e cioè uscire, Vangelo, poveri, misericordia, ed è uscire dalla Chiesa, dalle sacrestie, dalle associazioni, per portare il Vangelo, ai poveri, innanzitutto ai poveri, a tutti, ma innanzitutto ai poveri, e annunciare loro la misericordia del Signore, la misericordia. Il secondo tempo della mia conversazione sarà invece una speciale, diciamo no speciale, una specifica, puntuale, spero puntuale, interpretazione del perché questo Papa, a differenza dei predecessori, non insiste molto, insomma insiste di meno, sui cosiddetti valori non negoziabili. Prenderemo in particolare il problema della difesa della vita. Questo, tratterò specificamente questo. In genere è una obiezione che mi viene fatta. Don Massimo mi ha detto che è stata fatta questa obiezione al padre Greco. Ecco, io questo non lo sapevo, quindi quello che ho preparato non ha nessuna... e non so neanche come ha risposto il padre Greco, quindi non voglio fare... Dico solo che capita che parlando di Papa Francesco dicano, però quelli che si alzano per fare una domanda dicono, come mai non tratta della coppia omosessuale, dell'eutanasia, o almeno non così tanto quanto, o non così forte quanto faceva l'altro Papa o il Papa precedente ancora, eccetera. E io darò una risposta in quattro punti, però questo è dopo. Allora, veniamo prima alla esposizione principale. Uscire. Uscire, uscire, dice qualche volta, due volte questa parola di seguito, per dire è importante. Bisogna uscire. Uscire dalle nostre comodità e andare alle periferie geografiche ed esistenziali. Questa è una sua frase, tra virgolette. Non sto a dirvi dove ha detto questo, dove ha detto quello, diventa noioso, però voi avete nell'orecchio questi pronunciamenti, diciamo, queste espressioni. Uscire dal recinto delle istituzioni e del linguaggio ricevuto e del linguaggio abituale, per parlare a tutti, per parlare anche a quelli che non comprendono quel linguaggio, che non entrano mai nei recinti della comunità ecclesiale, che stanno fuori, sono anche contrari, magari, o indifferenti, quindi per arrivare a loro. Uscire dall'ingabbiamento di una predicazione cristiana che rischia, quando si ripiega su se stessa, dice lui, quando diventa autoreferenziale, rischia di divenire ideologica e quindi di allontanare invece che di attirare. Uscire per evangelizzare, cioè per portare Cristo e il suo Vangelo, e non una nostra cultura, una nostra ideologia. Usa spesso questo concetto dell'ideologia. Non trasformare il Vangelo in una ideologia. E anche uscire nel senso di parlare la lingua della gente, parlare la lingua comune dell'epoca, quindi uscire anche da un linguaggio di scuola, da un linguaggio codificato, da un linguaggio ad intra, cioè che vale per quelli che sono dentro, ma che non è capito da quelli che sono fuori. Ecco, tutte queste uscite. Qui, diciamo, per ognuno dei punti mi sono proposto di leggere un testo del Papa. E allora il testo che ho preso per questa prima parola è un testo rivolto quando non era Papa, però sono cose che poi ha ripreso in maniera molto simile, ai sacerdoti di Buenos Aires, in una lettera ai sacerdoti di Buenos Aires li invitava ad usare un linguaggio semplice, ricorrendo a immagini concrete, esortava anche a usare un linguaggio totale, cioè bisogna non parlare teologico, canonico, come parlano gli esperti delle materie ecclesiastiche, ma parlare un linguaggio che sia comprensibile dalle persone che vivono una vita, una condizione normale di vita e quindi non hanno fatto degli studi speciali. Io lo chiamo un linguaggio totale, che usi anche la narrativa, la musica, il teatro nella catechesi, nella predicazione, per arrivare a tutti, che potesse aiutarvi questo linguaggio a interpretare la fede del popolo nella sua stessa lingua, cioè nella stessa lingua del popolo. E qui poi farò degli esempi, non dico altro, ma lui intende per esempio che se si parla con un non credente, non si pretenda prima di spiegargli il senso delle parole, in che modo io dico coscienza, in che modo io dico libertà, eccetera, ma cerco di parlare il suo linguaggio in modo che lui mi capisca e non abbia un istinto di autodifesa che comincia a fargli dire tu mi vuoi imbrogliare, tu mi vuoi circuire, mi vuoi portare sui tuoi convincimenti. Questo lo si è visto, tanto per dire una cosa, nel modo in cui lui ha dialogato con Scalfari. È stata una cosa, diciamo, piuttosto scombinata, perché Scalfari, sono vent'anni, è un po' sordo, chissà cosa ha capito, poi non è preparato per questi argomenti. Io sono stato alla Repubblica, conosco bene Scalfari, lo stimo, però giustamente, quando l'ultima volta che ha intervistato il Cardinale Martini diceva il Cardinale ha la voce fioca, io sono diventato duro d'orecchi e allora abbiamo dovuto avvicinare le sedie, bisogna prenderlo così. Allora, lui deve aver capito male qualche cosa al punto di suo, non si ricordava bene, non era registrata la conversazione, l'ha riferita a memoria, ecco, e poi si è capito che alcune cose erano sbagliate, di luoghi, di tempi, poiché il Papa non poteva usare proprio quelle parole, insomma, ma si è anche capito che il Papa con Scalfari aveva parlato il linguaggio di Scalfari, cioè aveva cercato di mettersi nella lingua, in una lingua comune, perché tra il Papa e Scalfari non c'è una lingua comune, quello è cresciuto in Argentina, quest'altro in Italia, quello è un prete, questo è un laicista. Però il Papa ha fatto lo sforzo di parlare non da prete, da teologo, da gesuita, ma da intellettuale con un intellettuale che lo interrogava. Ecco, c'era questo tentativo. Poi sono venute le necessità di precisare, si è capito che non tutto era giusto, eccetera, cioè ci sono sempre gli inconvenienti, ma il tentativo era di andare alla casa del non credente per farsi capire dal non credente. Bene. Secondo punto, il Vangelo. Ora posso andare più veloce perché avete capito il mio metodo. Quando ha incontrato i giovani ad Assisi il 4 ottobre davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, ha detto: Vangelo, Vangelo, io sento Francesco e Chiara che mi dicono: Papa Francesco, devi predicare il Vangelo, e se io non predico il Vangelo sono responsabile di questo rifiuto. Ecco. Non c'è nelle fonti francescane Vangelo, Vangelo, Francesco d'Assisi e Chiara d'Assisi non hanno mai detto Vangelo, Vangelo, ma era un modo di Papa Bergoglio di riassumere la sua idea che la predicazione deve essere incentrata sul Vangelo. Francesco d'Assisi diceva, e questo è uno dei motivi, dei tanti motivi per cui lui ha scelto il nome Francesco, Francesco d'Assisi diceva che voleva perseguire una vita secondo il Santo Vangelo. Non voleva neanche una regola lui, poi dopo è stato costretto a farla perché i suoi frati erano tanti, ma voleva che il Vangelo fosse la regola dei suoi frati. Per vivere secondo il Santo Vangelo e per predicare, Francesco era un predicatore e doveva predicare il Vangelo. Questo Papa Francesco prende questa missione da San Francesco, anche altre cose, ma anche questa. Il Vangelo deve venire prima della morale nella predicazione. Cioè noi cristiani, lui non dice noi sacerdoti, noi vescovi, basta il battesimo per essere portatori del Vangelo, per farsi evangelizzatori, dice. Allora noi cristiani dobbiamo proporre ai non cristiani o a quelli che hanno abbandonato il cristianesimo in cui pure sono stati educati, dobbiamo proporre il Vangelo, non dobbiamo proporre una morale, non dobbiamo proporre un'antropologia, non dobbiamo proporre un'etica, una cultura. Magari anche tutto questo, ma dopo e secondariamente, ciò che dobbiamo proporre primariamente e sempre è il Vangelo, cercando di fare un annuncio liberato da, per quanto è possibile, da interventi umani, che sono ideologia, ecco questa parola che torna sempre. Altrimenti noi proponiamo la nostra ideologia, cioè i nostri convincimenti, facendoli passare per Vangelo. Invece no, dobbiamo avere una rigorosa cernita, discernimento tra ciò che è il Vangelo e ciò che sono tradizione religiosa, diritto canonico, interpretazione morale, che possono essere anche cose buone, possono essere anche necessarie, ma vengono dopo, non devono prendere il primo piano. Qui su questo punto insiste moltissimo. Allora io ora vi porto due esempi che faceva quando era a Buenos Aires. Da Papa ancora non li ha fatti di così chiari. Poi ve ne dico anche uno mio, cioè a me è venuto un esempio simile, che io non conto niente, ma voglio dire per ambientare nella situazione italiana, romana. Allora lui dice, una volta c'era una prima comunione, mi avevano chiamato me, arcivescovo, per la prima comunione, e il parroco ha fatto l'omelia, perché non la facevo io quel giorno, il parroco ha fatto l'omelia sulla contraccezione. Dice, c'erano tutte le bambine vestite di bianco e il parroco parlava del che avevano 10 anni e il Papa parlava della contraccezione. Dice, questo è un riduzionismo ignobile del kerygma, kerygma cioè dell'annuncio evangelico, riduzionismo ignobile. Lui è violentissimo su questo argomento, anche da Papa ha detto delle cose pesantissime. Trasformiamo il Vangelo in ideologia, diventiamo ideologi che propagandano se stessi. Cioè, se noi facciamo la prima comunione, dobbiamo parlare di Gesù, dobbiamo parlare dell'ultima cena, dobbiamo parlare dell'Eucarestia, dobbiamo parlare della comunione di Santi. Non dobbiamo parlare della contraccezione, che può essere pure importante, ma è una cosa da parlare intanto con le bambine della prima comunione e poi dopo, non quando ci va, ci si riunisce per l'assemblea eucaristica, per la comunione, eccetera. L'altro esempio che faceva era di un parroco che faceva l'omelia, invece di parlare della Pentecoste, parlava della manifestazione contro l'uso del preservativo che si stava facendo a Buenos Aires. Allora dice, ma se abbiamo la Pentecoste, la festa della Pentecoste, e io parlo del preservativo, vuol dire che sono ateo. Cioè io non parlo di Dio, dei misteri di Dio, parlo di un problema legislativo, parlo di una mia convinzione sul modo di usare protezioni sessuali. È fuori assolutamente, lui lo chiama riduzionismo ignobile, cioè è un ridurre in maniera ignobile il messaggio evangelico a una cosa minima, infima, laterale, secondaria, e non toccare invece, non insistere sul mistero. Ora dico questi esempi, quando io ho letto il libro in cui sono riportati, mi ha fatto ricordare una omelia della mia parrocchia a Roma, tanto poi non vi dico che parrocchia è, poi non me ne importa nulla, a Roma. In ogni modo era il mio parroco, che non era poi così male, adesso non è più lui, ma pochi anni fa, la notte di Natale. Quando in chiesa vanno tanti che ci vanno solo la notte di Natale, no? Si riempiono le chiese la notte di Natale, gli altri giorni, le altre domeniche, anche le domeniche non si riempiono così tanto. E quindi è un momento privilegiato. E poi Natale, l'incarnazione, il mistero della redenzione. E il parroco invece che fa la predica dice, se noi andiamo a Betlehem e troviamo un papà, una mamma e un bambino, e fa tutta la predica sulle coppie omosessuali. Ecco, mi è venuto automatico perché Bergoglio diceva la contraccezione, il preservativo e le coppie omosessuali. Cioè, quante volte noi sentiamo prediche di questo tipo? Lui lo chiama riduzionismo ignobile, trasformare il Vangelo in bieca morale sessuale, proprio usa queste espressioni violente, per ritenere l'attenzione, per dire, guardate, noi dobbiamo predicare il Vangelo. Quindi la notte di Natale si deve parlare dell'incarnazione, il giorno di Pentecoste si deve parlare dello Spirito Santo, il giorno della prima comunione si deve parlare dell'Eucaristia, e sono le cose più grandi di cui possiamo parlare. Non si deve parlare di altro, che può essere anche importante, ma non tanto quanto i misteri centrali della fede. E comunque di quest'altro dobbiamo parlare in altri momenti, non al posto dei misteri centrali della fede. Poi la terza parola è poveri. Per andare ai poveri, qui sono più breve perché vi è noto questo, no? Tutti, lui ha detto quanto vorrei una chiesa povera per i poveri, la chiesa dei poveri latinoamericana, che lui si è schierato contro i teologi della liberazione che volevano fare politica, volevano fare la rivoluzione marxista quando era superiore dei gesuiti, ma è a favore dei teologi della liberazione che invece vogliono andare con il Vangelo incontro ai poveri. Ecco, questo è tutto molto, molto semplice. I poveri non sono solo i poveri di denaro, i poveri di pane, di vestiti, ma poveri sono anche quelli che sono poveri di cultura, sono poveri di sensibilità umana, poveri di parole, poveri di Dio, dove Dio è ignorato o beffeggiato, lui dice, quelli sono poveri. Quindi si tratta di andare anche a quelli che sono socialmente, economicamente ricchi, ma poveri di Dio. Questi devono essere pure oggetto primario di attenzione. La scelta dei poveri deve includere anche i poveri di Dio, per portare il messaggio della misericordia. Il messaggio della misericordia, è l'ultima delle quattro parole, è il più importante. La misericordia per me, lo dico umilmente, è il messaggio più forte del Signore, ha detto in una delle prime omelie. Io credo che questo sia il tempo della misericordia, la Chiesa è madre e deve trovare una parola di misericordia per tutti. Così ha parlato con i giornalisti in aereo. Una chiesa quindi, guardate, non è così nuova la cosa, perché Dives in Misericordia era un'enciclica di Giovanni Paolo II, Dio in Misericordia, Dives in Misericordia. La festa della Divina Misericordia è stata istituita da Giovanni Paolo II. Il Papa Giovanni, che ora viene canonizzato, aveva detto che la Chiesa in questo nostro tempo preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che quella della severità. Insomma, si possono fare tanti altri richiami per dire che Papa Francesco si inserisce in un filone di valorizzazione di questo elemento della predicazione cristiana, che era già ben presente. E Papa Benedetto, con la Deus Caritas Est, dove dice che Dio è tutto amore e solo amore, e Papa Francesco che dice che Dio è tutto misericordia e solo misericordia. Misericordia e amore sono sinonimi, insomma, in questo contesto, in questi contesti. Quindi abbiamo, diciamo, una continuità nel profondo di tutti questi nostri papi nel mettere in rilievo la dimensione della carità, dell'amore, come principio centrale della predicazione cristiana. Ora, nel fare questo discorso della misericordia c'è anche l'implicazione, come io parlo all'uomo d'oggi, ecco, l'uomo contemporaneo, la modernità, che è ateo, che è indifferente, che è lontano. Ecco, allora dice che io lo devo, mi devo avvicinare con attitudine e misericordia anche all'ateo, anche al non credente, e devo evitare il giudizio. Non giudicate per non essere giudicati, dice il Vangelo, e devo invece cercare di accompagnare questa persona nella sua ricerca, nei suoi dubbi, nella sua negazione, per potergli comunicare la parola che può salvarlo, che può convertirlo. Nel dialogo con Scalfari c'è un bellissimo momento in cui dice: io non cerco di convertirla, dice il Papa. E Scalfari dice: ma non ci riuscirete comunque. E il Papa dice: questo non si sa. Che è bellissimo. Cioè, tutte le volte che noi ci proponiamo di parlare di Dio con qualcuno che non è credente, dobbiamo sempre mettere in conto l'azione dello Spirito. Ecco, questo vuol dire il Papa, questo non si sa. Non si sa perché io, Bergoglio, che vengo da Buenos Aires, certamente non convinco lei con i miei ragionamenti, ma lo Spirito può agire attraverso le mie parole e potrebbe anche convertirla. Ecco, questo è. Allora noi dobbiamo sempre avere questo, parlare sapendo che siamo messaggeri, che siamo modesti, umili, inadeguati, ma comunque messaggeri di un verbo che ci supera, che è grande e che può agire molto più ampiamente. Quindi il nostro atteggiamento nei confronti dei non credenti deve essere quanto mai discreto. Lui dice: Dio ci ha fatti liberi. Questa libertà noi non abbiamo il diritto di decurtare. Dio ci ha fatti liberi persino di peccare, e la Chiesa deve rispettare la libertà degli uomini, non può invadere la loro vita privata, non può fare ingerenza spirituale. Questa espressione io mi sono adoperato molto, non l'ho trovata da nessuna parte, è una sua creazione, ingerenza spirituale. Cioè, quando tu insisti a dire: guarda che ti sbagli, guarda che ti danni, guarda che così sei condannato, guarda che questo è il peccato. Cioè, tu devi dire il messaggio cristiano, ma rispettare anche il rifiuto. Cioè, l'interlocutore che non lo accetta va rispettato nella sua non accoglienza. Questo è un elemento di raccordo con la modernità molto, molto preciso, la modernità che vuole il rispetto delle libertà individuali e l'accettazione del pluralismo nella convivenza, nella vita associata. Bene, l'ultimo punto, dicevo, l'avrei svolto, e ora lo svolgo, come risposta in quattro punti alla domanda: ma della difesa della vita, ecco, la stringo perché ognuno dei problemi dei valori non negoziabili richiederebbe una specifica trattazione e si potrebbe fare, ma sarebbe lungo, allora lo faccio solo sulla difesa della vita. Questo Papa non parla, perché non parla così tanto della difesa della vita? Allora, la risposta è questa schematica, poi approfondisco. La difende lui, la vita, ci sono una decina di interventi in un anno, una decina di volte ha affermato la inviolabilità della vita umana, ma con quattro differenze rispetto ai due papi precedenti, perché se andiamo ancora più indietro c'era anche un contesto legislativo, culturale, di dibattito politico diverso, e quindi il paragone diventa più difficile. Ma rispetto ai due papi precedenti, che si trovavano di fronte più o meno agli stessi problemi, lui ha quattro modalità diverse, quattro novità. La prima è: non entra in polemica con le leggi dei singoli paesi. Cioè lui afferma il principio della necessità di rispettare la vita dal concepimento alla morte naturale, lo ha affermato più volte, una decina di volte appunto, in un anno, ma non l'ha mai fatto, poniamo, in occasione di un dibattito presso il Parlamento italiano, di una manifestazione a Parigi o di una legge in Belgio. Cosa che invece facevano gli altri papi, davano delle non necessariamente tutte le volte, ma voglio dire, Giovanni Paolo II, quando in Italia si faceva il referendum sull'aborto, ci sono, poi arrivò subito poco dopo l'attentato, quindi prima che arrivasse il referendum, e qui solo le persone come me, un po' bianche, ricordano questi fatti, ormai sono tanti anni, era l'81, ma fece molte omelie, grida nelle piazze, a Bergamo, per esempio all'Aquila, era in viaggi, interveniva su una legge che era oggetto di referendum in Italia. Ecco, questo Papa Bergoglio non l'ha mai fatto, da Papa non è mai intervenuto su nessuna questione né italiana, né francese, belga, spagnola, eccetera, con riferimento alle leggi che si stavano discutendo. Questa è una novità. L'altra è che parla in difesa della vita abbastanza ampiamente, insomma 10 volte in un anno è abbastanza, ma non distingue, non separa mai la difesa della vita prenatale, cioè embrionale, del concepito, dalla difesa della vita in generale. Cioè lui mette sempre il tema della difesa della vita complessivamente, nomina anche la vita prenatale, ma non tratta mai da sola la materia prenatale o eutanasica. Voglio dire, non affronta mai separatamente le questioni disputate, le questioni su cui c'è disputa pubblica, staccandole dall'insieme del messaggio. Richiama sempre l'insieme del messaggio cristiano in difesa della vita. Terzo, non pone questa etica della vita, chiamiamola, Giovanni Paolo II aveva creato l'espressione Evangelio della vita, Evangelium Vitae è una enciclica di Giovanni Paolo II, non pone mai il Vangelo della vita al centro della sua predicazione, cosa che appunto invece lo facevano gli altri due papi. Lui non lo fa, non lo fa non perché non gli viene l'ispirazione o sta distratto, ma è una scelta. Cioè, se poi leggendo tutto quello che ha scritto da cardinale capiamo perché non lo fa, ed è appunto quella priorità al kerygma, quel non mettere in ombra il kerygma, parola greca vuol dire l'annuncio centrale del Vangelo, che deve essere sempre il mistero della incarnazione, redenzione, passione, morte, risurrezione, sono i misteri centrali della fede, devono sempre essere al centro della predicazione. Nessun altro argomento deve prendere il posto centrale. Quindi questa è la terza differenza. L'ultima è: propone l'insegnamento della Chiesa avendo cura di non usare espressioni aggressive nei confronti di chi non lo condivide. Poi leggerò un brano su questo. Qui il paragone non lo possiamo fare con Benedetto o con Giovanni Paolo II, perché non erano aggressivi. Non mi sento di dire che quelli lo proponevano in maniera aggressiva. Non credo che sarebbe giusto. Ma è vero che ci sono dei cristiani che lo fanno. Se voi ricordate il caso Englaro, ricorderete anche che c'erano cristiani che polemizzavano con il cardinale Tettamanzi dicendo che era troppo debole, che non affermava, che bisognava affermare che era un omicidio. il cardinale Tettamanzi non lo volle mai dire, ma c'era una campagna pubblica perché dicesse questo, per dire, ecco, dire omicidio in quel caso rientra in questa tipologia, cioè di usare un linguaggio giudicante e aggressivo nei confronti di chi la pensa diversamente. Però è meglio, è più utile, che io vi legga, e con questo finisco, poi discutiamo, il suo testo, il testo che ho previsto per questo punto, che è una lettera che da cardinale scrive lui, presidente della Conferenza Episcopale dell'Argentina, scrive al presidente delle associazioni, non si chiama così, ma il senso è questo, delle associazioni cattoliche, si chiama Dipartimento dei Laici, noi non abbiamo un organismo di questo genere, che organizzava una manifestazione nazionale in Argentina contro la proposta di legge sul matrimonio omosessuale 2010. 5 luglio è la lettera del cardinale, dice: so che non si tratterà di un atto contro nessuno, dato che non vogliamo giudicare chi la pensa e sente in maniera diversa da noi. Dice so, perché lei me lo ha scritto, che non sarà un atto contro nessuno. Ti raccomando che da parte tua e degli altri organizzatori, nel linguaggio e nel cuore, perché non è solo una questione di non devi dire assassino a chi ha un convincimento diverso in materia di fine della vita, ma non devi avere nel cuore la parola assassino, capito? Allora, dice, nel linguaggio e nel cuore, ti raccomando che da parte tua e degli altri organizzatori, nel linguaggio e nel cuore, non vi siano segni di aggressività o di violenza verso nessun fratello. Noi cristiani, ecco qui il punto decisivo, agiamo come servitori di una verità e non come suoi possessori. Il Signore, con la sua mitezza, ci accompagni nel nostro agire e ci faccia miti come Lui. Quindi il cardinale scrive all'organizzatore della manifestazione e dice: fate bene a fare questa manifestazione, però evitate di essere aggressivi e offensivi, come si farebbe in una manifestazione politica laica, contro quelli che la pensano diversamente, perché noi non siamo un'organizzazione politica, noi siamo la Chiesa di Cristo e noi dobbiamo comportarci in atteggiamento di mansuetudine, di mitezza e di carità verso tutti. In un altro testo dice: perché il nostro scopo non è di vincere la competizione, il nostro scopo è di diffondere il Vangelo, e può essere che il Vangelo venga accolto se noi siamo miti, umili e non offensivi nella discussione, ma certamente non verrà accolto se noi invece saremo aggressivi, eccetera, e proietteremo anzi la inimicizia di queste persone verso di noi, la proietteremo anche sul Vangelo. Questo però è un altro testo che non ho scelto di leggere e qui mi fermo.
Voi, ma arrivato al quarto punto del secondo, io ho detto ma sono passati appena 10 minuti, un quarto d'ora, invece sono già passati 40-50 minuti, proprio ho avuto questa impressione proprio bella, di ascoltato proprio volentieri. Adesso appunto lasciamo spazio alle domande, non so se raggrupparmi qualcuno oppure...
No, rispondiamo subito.
Chi ha qualche domanda, magari se viene qui al microfono, senza paura.
Buonasera, mi chiamo Paolo. Volevo ripartire dall'intervista di Scalfari che ha citato. Adesso io vado un po' a memoria, non tanto sui contenuti dell'intervista, ma su alcune introduzioni che Scalfari faceva di se stesso. E se non ricordo male, diceva di aver vissuto un'infanzia nella fede. Scalfari, se non ricordo male, diceva di aver vissuto in una famiglia religiosa che poi, anche all'età di 12 anni, mi sembra avesse vinto un premio in un concorso della parrocchia sulla conoscenza della scrittura, che poi, affrontando poi gli studi a scuola, ha iniziato ad allontanarsi dal discorso della fede. E mi è tornato in mente anche Veronesi, che anche lui, se non sbaglio, Umberto Veronesi era nato in un contesto di fede e poi se ne è allontanato e qualche tempo fa aveva affermato anche che la religione disinsegna il pensiero e in contrasto con il pensiero, con la riflessione. Ecco, secondo me c'è proprio questo rischio che un approccio puramente religioso, cioè come diceva lei, che si limita agli aspetti moralistici del Vangelo, rischia veramente di far perdere, se vuole, l'uso della ragione, anche come diceva Gesù, perché non capite da soli quel che è giusto. E per cui è corretto un approccio che si sposti più verso un discorso di fede, di relazione con Dio, di una conoscenza e di un'esperienza personale del Vangelo. Ecco, per cui questo secondo me è una novità importante che sta portando Papa Francesco anche in merito al discorso delle leggi, che poi la legge, soprattutto in stati democratici, non distinguono il bene dal male, ma distinguono il legale dal legale, ed è diverso. Per cui anche qui c'è uno spazio di riflessione. Per cui secondo me questa è una strada giusta da percorrere, che aiuta il dialogo e aiuta anche una crescita nella fede di ciascuno di noi, anche una testimonianza di fede verso chi non ha il dono, chi non ne ha il dono.
Sì, diciamo, concordiamo, quindi me la caverò rapidamente. La questione sull'intervista di Scalfari si può aggiungere un elemento, non entro nel tuo ragionamento che condivido, tu condividi la mia esposizione, quindi siamo a posto, ma prendo spunto per dire una cosa in più su quell'intervista che ha un significato notevole, non tanto per le cose che vengono dette in essa, cioè attribuite al Papa, tra virgolette, che poi non erano esatte, chissà quanto non erano esatte, perché il Papa non la volle rileggere, lui non l'aveva registrata, quindi poi si era confessato, ha detto in un dibattito pubblico di avere lui inserito delle frasi che il Papa non aveva detto ma che gli sembrava lo rendessero comprensibile, e che aveva pregato il segretario di dire al Papa di leggere, perché aveva fatto, il segretario gli ha detto che il Papa non le voleva leggere. Insomma, c'è stata molta confusione nella nascita di quel testo. Quindi non è importante ciò che gli è detto, tra virgolette, ma è importante il fatto, cioè che lui, il Papa, abbia voluto dialogare, e in un certo senso è importante anche il fatto che Scalfari abbia voluto dialogare, perché io lo conosco bene, sono stato 6 anni alla Repubblica, e lui voleva sempre discutere. Scalfari non è un laicista, un ateo interessato alla religione solo per motivo politico, solo perché la religione fa politica e sulla scena bisogna farci i conti, ma è interessato, e lo dice questo, lo dice sia nell'intervista che poi in altri articoli, anche una settimana fa ha scritto un articolo su questi argomenti, ha pubblicato 3 libri addirittura negli ultimi anni, invecchiando ha molto dedicato a questo, e faceva un'intervista all'anno con il Cardinale Martini. Poi lui pensava che morto Martini non aveva più possibilità di ragionare di queste cose con un prete, perché nella sua testa c'era solo Martini. Poi ha visto che era venuto un papa che secondo lui somigliava a Martini, allora si è preso, diciamo, la briga di provocarlo con articoli, per cui lui dice non mi risponderà mai, però io gli farei queste domande. E invece il papa gli ha scritto, così sono nata il colloquio. Per due volte lui, scrivendo l'estate scorsa, non mi risponderà mai, ma io lo interpello lo stesso, e però lo interpellava sul peccato, sull'anima, sulla risurrezione, sulla vita eterna. Non lo interpellava sugli or, sugli scandali sessuali, su come farebbe un giornalista che vuole intervistare il Papa. Quindi il Papa ha preso sul serio questo interlocutore, che per lui doveva essere stranissimo, perché lui viene dall'Argentina, quindi Scalfari in Argentina sicuramente non è conosciuto, non aveva motivo di essersi mai interessato a Scalfari. Certo, i collaboratori gli avevano spiegato chi era, però lo sapeva e non lo sapeva. Ma sapeva che aveva di fronte un non credente, un ateo dichiarato: io non credo in Dio e non cerco Dio, dice al Papa nella conversazione. Ecco, lui, il Papa, si interessa, perché dice, ma se questo mi interpella sul peccato, sulla scrittura, sulla vita eterna, ed è ateo, allora io con questo devo parlare. È la modernità. La modernità di Francesco sta in questo. Non dice, allora questo è fuori dal mio orizzonte, con questo io non posso parlare, è ateo, non cerca Dio, che sto a perdere tempo. Questo sarebbe l'atteggiamento antimoderno. E lui invece no, dice, questo nella modernità, intorno a noi, è pieno di giovani, uomini maturi, di anziani, di donne, di uomini che ragionano così. E io devo approfittare che ce n'è uno che è famoso e che si pone i problemi, pur non credendo, per farmi apostolo verso tutti questi. Cioè parlo a questo per parlare a tutti. Questo è il motivo di interesse, è interessante per questo. Si deve portare il Vangelo a tutti, innanzitutto ai poveri e insieme ai poveri di Dio. Scalfari è un povero di Dio, cioè non ha Dio nella sua attrezzatura mentale e spirituale. E allora è povero e quindi va prediletto. E va, dice, ma come il Papa c'ha tempo da perdere, di conversare, magari lo riceve, gli scrive una lettera, poi lo riceve, poi chissà, lo riceverà ancora un'altra volta, dopo tutte le confusioni. Io penso che è possibile che lo riceva ancora, perché l'intento del Papa è quello là.
È sempre stato detto che un gesuita, proprio per la natura così proprio per essere modernista, come dice lei, per non dire una parola molto più forte che può essere battagliero, non sarebbe mai salito sul soglio di Pietro. Eppure lui ci è riuscito. E allora che dire di quella parte della Chiesa così tradizionalista che disse un suo rappresentante, che tutti quelli che arrivano a Roma prima o poi si imborghesiscono?
Non so se ho capito bene, perché diciamo Papa Bergoglio arriva a Roma e non si imborghesisce, cioè non lo so. Allora, lui, vediamo il gesuita, lui è un gesuita totale, integrale, non so come si può dire. Lo afferma nella intervista alle riviste dei gesuiti, alla domanda: lei si sente ancora gesuita dopo che è stato eletto padre? Lui dice di sì, che quella è la sua spiritualità, quella è la sua formazione, deve molto a Ignazio, che, a Ignazio di Loyola, agli esercizi spirituali, e ritiene che il proprio, diciamo così, della compagnia di Gesù sia la missione, per questo lui si è fatto gesuita, perché voleva andare missionario, poi non ha potuto fare questo, poi pensava di andare in Giappone, insomma i superiori non lo mandarono, ma ha sempre impostato la sua vita nel senso della missione, di portare il Vangelo all'umanità. Questo, diciamo, i gesuiti sono stati una organizzazione molto potente nella Chiesa, arrivando a svolgere un ruolo, diciamo, di egemonia, di presa di possesso dell'intera Chiesa. E lo scontro però fu così forte che furono addirittura soppressi da un papa nel Settecento. Quindi abbiamo una storia estremamente complicata che faceva ritenere che non sarebbero stati, non era pensabile un papa gesuita, perché erano troppo potenti. Questo è, diciamo, il motivo. Sarebbero stati un po' stolti i cardinali a eleggere papa un gesuita, nel momento che i gesuiti, essendo così forti, avrebbero fatto posto le loro vedute, le loro posizioni a tutta la Chiesa. Ora, questo problema, mi limito per come mai è diventato papa un gesuita, insomma. Intanto non sono più così potenti. E questo li rende meno spaventosi, non so, cioè ci rende i cardinali meno timorosi di votare, di eleggere un gesuita dal momento che non hanno più quella forza che avevano un tempo, ma soprattutto non perseguono più quella politica, cioè la Compagnia di Gesù ha fatto, e questo è importante, non pensavo di richiamare questo fatto, ma ora mi si fa venire la domanda sul gesuita. Nel 1972, essendo preposito generale Pedro Arrube, una congregazione generale fecero in cui affermarono l'impegno prioritario per la giustizia secondo il Vangelo. Guardate, quando Bergoglio dice i poveri, la giustizia, vergogna del trattamento, lo scarto umano, la nostra civiltà dello scarto, eccetera, non parla semplicemente da vescovo dell'America Latina che ha visto la povertà e ne è infiammato, ma anche da gesuita, perché in quella congregazione generale lui era uno dei padri della congregazione generale, era superiore dei gesuiti dell'Argentina, era superiore provinciale e quindi partecipava alla congregazione generale, e quindi è tra quelli che ha promosso questa scelta per la giustizia secondo il Vangelo, questa è la formula, è una scelta dei poveri. È un equivalente della scelta dei poveri compiuta dall'Episcopato latinoamericano a Medellin nel 1968. In campo dei gesuiti si fa lo stesso che si fa nell'insieme della Chiesa latinoamericana. Quindi lui ha queste due eredità, la scelta dei poveri, degli vescovi latinoamericani, la scelta della giustizia secondo il Vangelo dei gesuiti. Per cui, compiuta questa scelta, i gesuiti non cercano più quella non so come chiamarla, egemonia culturale e teologica, erano i gestori delle grandi università, delle grandi scuole, delle grandi riviste. Hanno ancora università, scuole e riviste, ma non le usano più in quella funzione di guidare la classe dirigente della cattolicità, di avere le scuole, per esempio, avevano le scuole più qualificate e ora hanno fatto in tanti posti scuole per i poveri, scuole popolari. Hanno cambiato molta ottica, molta gestione, per cui la paura non c'era più e si poteva fare un papa gesuita. Inoltre, lui è un gesuita un po' particolare, il fatto che poi sceglie il nome di Francesco lo rivela, ma ora non voglio dire di più, mi fermo qua. Lui era contrarissimo a venire a Roma, dice poi si imborghesiscono, perde la fede anche. Vedi di non perdere la fede, era una esortazione che dicevano i vescovi quando mandavano un prete a Roma a studiare, avere università pontificie, all'accademia pontificia, oppure in curia i papi chiedevano mandateci un prete giovane che abbiamo bisogno di un minutante in segreteria di Stato. Allora c'è questa, il vescovo che salutava il suo giovane prete che partiva per Roma, diceva vedi di non perdere la fede, perché iniziano a trovare in Vaticano poi prendo il fatto lì perché si mette qua la perdita della fede.
Sono Edoardo e vorrei appunto riprendere quando lei diceva, cioè giustamente diciamo da Papa Francesco, avendone un pochino vissuto ormai come lei, no? Tanti anni come lei, da, non dico da Pio XII che non mi ricordo perché ero un bambino, ma da Papa Giovanni in poi, insomma questi papi li abbiamo un pochino così ascoltati e cercato in qualche modo di capirli, eccetera. Quindi non trovo, almeno non ho trovato fino adesso, dei grossi cambiamenti nella sostanza, no? Molte accentuazioni diverse in base anche ai periodi storici diversi che in cui sono passati questi i nostri papi. Ma soprattutto per l'accento del Vangelo che lei accennava prima, su cui vorrei appunto fare qualche considerazione, e l'interpretazione e quindi l'essenzialità dell'annuncio, no? Dell'annuncio che tutti, secondo il fatto che siamo battezzati, dovremmo fare, dovremmo in qualche modo esprimere, innanzitutto con la testimonianza di vita personale. Ma quando si è chiamati, ed è qui il punto in cui volevo appunto porre la domanda, quando si è chiamati in particolare all'insegnamento, quindi mi riferisco all'attività di catechesi, per esempio, che mi ricordo nelle parrocchie, a coloro che sono chiamati in un certo modo a trasmettere, no? la dottrina e quindi di conseguenza anche la trasmissione della fede, e il fatto stesso che non si ha in qualche modo, non si ha un'uniformità di preparazione su questo, e viene lasciato anche all'interno della Chiesa una certa diciamo libertà di e si va spesso, anche non volendo, a toccare quei problemi, quei aspetti che lei ha accennato molto bene prima, tanti di questi, ma ben altri, ne sono tantissimi, diciamo che derivano, che nascono di conseguenza dell'annuncio essenziale. Ma lo svolgere proprio questa missione di annuncio essenziale, direi che c'è una preparazione anche teologica, che spesso noi laici, diciamo, non siamo chiamati e non abbiamo le competenze adeguate per svolgere e per avere anche una centralità, una fedeltà, un'interpretazione realistica, perché, meno che io sappia, la rivelazione è sempre stata depositaria alla Chiesa in sé, no? a trasmetterla, quindi da tempi dei tempi, insomma. E quindi voglio dire, si rischia spesso, anche non volendolo, no? Anche non volendolo, di deviare diciamo, dall'essenzialità. Parlare di tante cose, ma non di Gesù Cristo, ma non di Dio Padre, ma non del Vangelo effettivamente. Questo è un po' il rischio che vedo, che noto, che ho sempre notato, non da oggi, non è che da questo periodo di Papa Francesco, ma un pochino in generale, insomma, questo aspetto. Non so se è forse il problema, cioè l'uniformità del messaggio, che purtroppo la Chiesa nei secoli anche abbiamo avuto un vescovo che parla in un certo modo, che pone l'accento su certi aspetti, diciamo, problematici anche del tempo, validi anche, che vanno discussi, eccetera, che vanno sottoposti, un altro vescovo che dice un'altra cosa, cioè la poca uniformità, e quindi di conseguenza mi sembra che anche poi la vita cristiana di noi cristiani è abbastanza differenziata. Cioè, non c'è quell'unità, insomma, di fondo in fondo, espressa dalla vita poi.
Vorrei dire un paio di cose. Le questioni che vengono poste già finora, ma immagino ancora le prossime, sono grosse. E allora uno non è che può rispondere tutto, se no parlerebbe sempre, poi non vengono neanche altre domande. Allora meglio pigliare qualche piccolo aspetto. Quattro papi sono dietro a noi, questo metto l'occhio, diciamo, sul problema della discontinuità rispetto agli altri, che era un primo punto delle osservazioni. Non noto grandi differenze. Ecco, abbiamo quattro figure di papi ultimi, Paolo VI, Giovanni Paolo I, breve, ma insomma c'è pure lui, Giovanni Paolo II e Benedetto, che hanno impersonato un'unica figura di Papa, la possiamo chiamare il Papa conciliare, che era molto diversa dalla figura precedente, che finisce con Giovanni XXIII, proprio figura, immagine. 50 anni fa Giovanni XXIII apre il concilio in sedia gestatoria con la tiara, con le pantofole, le babucce, perché i papi non camminavano, venivano portati nelle celebrazioni. Non celebra. Celebra il cardinale Tisseron, lui assiste e tiene una locuzione, parla in latino, non parla già tutta la celebrazione in latino, ma il Papa non tiene un discorso in italiano, poniamo, o in francese, ma in latino. Gaudet mater ecclesia, la allocuzione si chiamava in latino, il Papa non era un'omelia, non celebrava. Poi Paolo VI, in applicazione al concilio, toglie tutto questo, toglie la tiara, toglie la sedia gestatoria, toglie le vesti, il pigliale, le borchie, le favelli naturalmente intorno, tutte queste cose, e diventa un vescovo. È la figura del vescovo diocesano. Quella figura mette le scarpe rosse. Le inventa Paolo VI, poi le porta perché le babucce erano rosse, allora mette le scarpe rosse, perché i papi non avevano scarpe perché non camminavano, venivano portati, quindi e Paolo VI deve andare per il mondo, deve andare in Terra Santa, l'oro, aveva bisogno delle scarpe, quindi si le fa fare rosse perché non si sapeva come farle, si fa fare una croce perché non aveva pastorale, perché non c'era, aveva una croce papale solo quando affermava i dogmi o apriva la porta santa. Insomma, cambia la figura e viene il Papa conciliare. Quattro papi si comportano così, questa figura cessa con la rinuncia di Benedetto, perché Papa Francesco toglie il rosso. Guardate che bella cosa che è avvenuta. Papa Benedetto, nel rinunciare al papato, stabilisce che vestirà di bianco. Un giorno nella sala stampa il padre Lombardi ci ha detto: il Papa ha deciso che continuerà a vestire di bianco, ma toglierà il rosso delle scarpe e della mantellina, della mozzetta si chiama, non userà più il mantello rosso, non userà più il rocchetto, che era quella cotta ricamata che aveva nelle circostanze più solenni, non userà più lo stolone, quello che stava sopra il rocchetto. E il nuovo Papa ha tolto pure tutte queste cose, quasi tutte, e così quando si sono trovati a Castel Gandolfo erano uguali, perché il nuovo Papa non ha voluto la mozzetta rossa, non ha voluto le scarpe rosse, non ha voluto il rocchetto, non ha voluto lo stolone, ha mantenuto in più del Papa emerito soltanto la fascia e la mozzetta bianca. Il Papa emerito si è tolto la fascia, è come se avesse una tonaca bianca il Papa emerito, non ha più la fascia che aveva la Papa e non ha più la mozzetta bianca, ma il Papa aveva rossa la mozzetta, quindi questo, il Papa attuale ha la mozzetta ma bianca, per cui se uno non è uno specialista non se ne accorge, sembrano vestiti uguali. È stata una specie di gara nella spoliazione, questo è molto bello. Non so neanche se era voluto, cioè nel senso se il nuovo Papa ha pensato di vestirsi così perché aveva visto l'altro che si era tolto i pezzi, oppure se è un altro motivo, non ha spiegato nulla e non lo sappiamo. Però abbiamo visto che poi, quando sono vicini, come sabato, che si sono abbracciati, sono uguali, insomma, va bene, in quel momento il Papa Francesco era vestito con i paramenti, quindi era molto diverso, ma quando si inginocchiano per pregare l'uno accanto all'altro sono perfettamente uguali, sono bianchi tutti e due. Ecco, questa è una novità d'immagine. Quando quindi voi sentite qualcuno che polemizza e dice ecco, fa diverso dal predecessore, non va all'appartamento, non fa questo, non fa quello, voi potete argomentare, se volete mettere pace, che è una buona funzione per i cristiani mettere pace, guarda, potete dire a chi si impunta su queste faccende, guarda che non fa diverso dal predecessore, fa diverso dai quattro papi precedenti, che tutti hanno abitato quell'appartamento che fu sistemato da Montini, da Papa Montini, da Monsignor Macchi, che era uno che sapeva fare queste faccende, e tutti hanno portato lo stesso vestito che aveva voluto Paolo VI, tutti hanno portato le stesse scarpe, tutti hanno fatto le stesse cose. E ora cambia, ma cambia rispetto a 50 anni, non rispetto al predecessore immediato. Cioè è un cambiamento che ha motivazioni più profonde, motivazioni più ampie. Non è di fare diverso dal predecessore, è la necessità di acquisire una grammatica della semplicità, così si esprime per questo uso, questa espressione. Dobbiamo trovare una grammatica della semplicità, dobbiamo essere semplici, dobbiamo uscire dalle eredità che pesano, dalle elementi di corte, dagli elementi di apparato, dall'apparenza del fasto, che poi è un'apparenza anche scomoda, ed andare verso la sensibilità della umanità di oggi e in particolare dei poveri, per i quali può essere allontanante o offensivo, questo poi lui lo ha ascoltato in tante occasioni, eccetera.
Sì, un'altra domanda. Prima faceva riferimento alle posizioni di soprattutto di Giovanni Paolo II, poi anche di Benedetto XVI, per quanto riguarda tutto il discorso sulla difesa della vita. Però da quel che risulta a me, né Giovanni Paolo II né Benedetto XVI hanno mai affrontato il tema della pena di morte. È un argomento che non è mai stato trattato. Per cui la domanda è questa: se è così, o la mia sensazione, poi lei sicuramente lo conosce, è meglio di me. E la seconda, se Papa Francesco si è mai espresso al riguardo, sebbene, come diceva prima lei, non entra mai nel merito di leggi specifiche, e questa è una legge di uno Stato.
Non è esatto che non abbiano parlato. C'è stata da Paolo VI in poi una elaborazione, iniziata proprio da Paolo VI, interventi dei papi perché vengano sospese condanne a morte, venga fatta clemenza, eccetera, ma anche il ripensamento della dottrina sulla pena di morte, che ha portato proprio nella Evangelium Vitae che citavo prima, ha una affermazione molto diversa da quella tradizionale. Cioè, l'affermazione tradizionale era che la Chiesa, insomma la morale cristiana, riconosce la legittimità della pena di morte purché erogata, pronunciata dalla legittima autorità secondo un processo giusto. Questo tant'è che la posizione era questa, che la pena di morte c'era nello Stato Pontificio, e fino che ci fu lo Stato Pontificio, cioè fino al 1870, fu pure praticata. Le ultime condanne a morte firmate da Pio IX sono di 20 giorni, no meno, 12 giorni prima della presa di Roma. Le ultime tre condanne a morte per fucilazione sono dello stesso mese, settembre 1870, in cui poi i bersaglieri entrano a Porta Pia. Quindi lo Stato Pontificio aveva la pena di morte. La pena di morte è stata nel diritto vaticano, dello Stato, della città del Vaticano, fino a Paolo VI. Paolo VI la toglie nel 66. Nel 95, con la Evangelium Vitae, Giovanni Paolo II dice che la pena di morte non è accettabile tutte le volte che una società può far fronte al problema di ordine pubblico con altri mezzi. E siccome, dice poi, nel mondo di oggi è difficile immaginare una situazione in cui non si possa ricorrere ad altri mezzi, è da ritenere inappropriata. Quindi non è un pronunciamento, non è legittima, questo non lo ha detto, però ha detto è da evitarsi tutte le volte che sia possibile fare diversamente, e nel mondo d'oggi è da ritenere che sia sempre possibile fare diversamente. Tu capisci che arriviamo molto vicini a dire che non si deve. In base a questa enciclica, a quanto affermato in questa enciclica, è stato rivisto il Catechismo, che era stato già pubblicato, il Catechismo della Chiesa Cattolica, 1993, nella edizione tipica, definitiva, perché era approvato ad experimentum, poi alcuni anni dopo si fece l'edizione definitiva, che era dopo l'enciclica Evangelium Vitae, tipo 1996, adesso chi sa la data esatta la dica, perché ora in questo momento, ma mi pare 96, rividero i paragrafi riguardanti la pena di morte, sono tre, recependo questa formulazione. Alcuni la reputano insufficiente, hanno protestato, si sono lamentati, io la reputo sufficiente e non immagino che la Chiesa possa mai dire che è illegittima, avendola praticata lei stessa, voglio dire, ma anche per argomenti interni, cioè l'umanità può trovarsi in situazioni dove è necessario anche la pena di morte. Questo credo che ci voglia, diciamo così, una comprensione larga delle faccende. Però il Magistero arriva ad affermarne la inopportunità, non necessità. Bergoglio non ha mai parlato, no? Non ha mai parlato. Alla domanda di prima che diceva la differenza si diversifica troppo nell'insegnamento e quindi anche la vita, forse la risposta è nel dare importanza al catechismo. Il catechismo della Chiesa Cattolica è una cosa importante che non è stata ben compresa e non viene ben utilizzata, ma è una summa, una sintesi della catechesi, della predicazione cristiana secondo aggiornata al Concilio Vaticano II, che potrebbe costituire la convergenza, il luogo di convergenza anche il linguaggio giusto per la presentazione della dottrina, ecco. E potrebbe aiutare a fare unità. Il catechismo è stato realizzato per un carico di Giovanni Paolo II, è stato richiesto da un sinodo e poi è condotto il lavoro dal cardinale Ratzinger. Quindi è una cosa, uno dei meriti del cardinale Ratzinger è quello di aver realizzato il catechismo. Da Papa poi, l'aveva preparato da cardinale, ma da Papa promulgò il compendio del catechismo. Il catechismo è un volumone di 1200 pagine, di grande formato, mentre il compendio è un libricino. E il compendio l'aveva pure preparato lui e lo ha promulgato da Papa, quindi lui c'era due volte. C'era la prefazione firmata Joseph Ratzinger e poi c'era il decreto di promulgazione firmato Benedetto XVI, un caso che è unico nella storia della Chiesa.
Se non ci sono più domande, chiederei ad Cattoli di concludere con due battute. La prima, una domanda che si fanno in tanti: riuscirà Papa Francesco a portare avanti questo rinnovamento della Chiesa, non tanto per le sue forze, ma se gli permetteranno di rinnovare la Chiesa? Secondo, Cattoli, oltre che essere giornalista, ha scritto anche autore di libri. In fondo ci sono alcuni suoi libri. So che tra una breve, si può dire, uscirà un libro proprio su Papa Francesco, il primo anno del pontificato. Può approfittare, fare un po' di pubblicità, dire che cosa, qualche cosina anche su questo libro, grazie.
Dunque, cosa gli permetteranno di fare? Io la svolgo questa, mi è stata fatta tante volte, anche nel libro c'è pure un capitolo alla fine del libro, come potrà andare a finire la cosa, l'impresa. Ecco, ma preferisco, dato che devo essere breve, svolgerlo in questo modo. Dipende da noi, cioè dalla Chiesa, ma da tutta, anche da quelli che non contano niente come siamo noi, perché nella Chiesa tutta quanta non contiamo nulla, anche se siamo parroco, conferenziere o catechista, insomma. Da che cosa noi faremo in risposta al suo invito, al suo uscire? Qui si gioca tutto. Se la Chiesa farà l'uscita, se sarà una Chiesa in uscita, se riprenderà lo slancio missionario che lui chiede, che lui propone, Io credo che sarà un grande pontificato e riuscirà a fare grandi riforme. Se invece non avverrà, ma i cristiani, come è loro tanta passione su questo, tutti quanti, approfitteranno per litigarsi tra di loro e dire ma era meglio quello di prima, no, è meglio questo, ma quanto è simpatico, porta pure la borsa in aereo, ma no, ma si vede che è impreparato, mettere con il teologo Ratzinger, eccetera. Se riduciamo tutto a questi livelli, questo sarà un pontificato di scarso significato. Lui è sempre lui, ma voglio dire, il significato, questo è un pontificato di mobilitazione, un pontificato di appello, un pontificato di uscita. Allora, se la Chiesa esce, ne verranno grandi cose. Se la Chiesa non esce, non ne verrà quasi niente, cioè resterà come un Papa simpatico, estroverso, che faceva cose insolite rispetto ai papi precedenti, ma non morderà nel profondo, non cambierà la Chiesa, anche che lui promulghi delle riforme, per questo lo può fare, però voi capite, se non è accompagnato, se non segue, se la comunità... E che vuol dire uscire? Queste sono le conferenze che mi piacciono di più, quando mi chiedono, il Papa dice di uscire, che dobbiamo fare? Questo è interessante. Cioè, ognuno dovrebbe porsi lui prima il problema, e poi, secondo problema che ognuno dovrebbe porsi, che cosa posso suggerire alla comunità, al gruppo biblico, all'associazione, alla parrocchia, a seconda di quello che uno fa nella vita, insomma, perché si esca. Allora, io credo che si debba procedere in maniera molto realistica, in maniera molto concreta. Ognuno dovrebbe dire, va bene, il Papa dice di uscire, a me questo Papa va bene, io sono un sostenitore di questo Papa, oppure, non è che mi sta tanto simpatico, però questa idea mi sembra buona, e allora devo dare da fare. Allora, ognuno deve trovare una cosa che non faceva e che fa per uscire. Uscire, cioè parlare ai non credenti. Dici, però, non sono preparato, non so fare. Vi faccio degli esempi concreti. Noi organizziamo una gita parrocchiale, va bene? Vediamo di metterci dentro qualcuno che non è credente, che è dubbioso. Dice, ma quello poi dà fastidio, quello non sta neanche a casa, quello sicuramente non si confessa, lo portiamo a Caravaggio, ma a che serve? Ecco, no, fare di tutto, anzi gli paghi pure il biglietto. Quello dice, ma io non ce l'ho neanche questi soldi, te lo pago io, vieni, vedrai che è interessante, eccetera. Portare ai campeggi quelli che risultano, che sono, trovando delle cose, dei momenti, delle modalità di coinvolgimento. E i gruppi biblici, se ci sono gruppi biblici, devono aprirsi e fare anche degli incontri per quelli che in genere dal gruppo biblico vanno i più motivati, i più preparati, che hanno la Bibbia, che la sanno leggere con i professori. Vedete, piove sul bagnato, cioè quelli che sono già preparati vanno al santuario, vanno al gruppo biblico e quasi non ne hanno bisogno perché sono già catechizzati. Invece ci sono tanti che magari hanno una curiosità, ma si vergognano, ma non vogliono farsi, non sono del tutto convinti. Allora cercare di scovare questi e di agganciarli non è poi così difficile. Uno dice, ma tanto non mi darebbe ascolto. E tu provaci. Non devi dire prima, tanto non mi dà ascolto. Perché fosse stato così, nessuno degli apostoli predicava e il cristianesimo non si sarebbe diffuso da nessuna parte. Bisogna fare la prova. E poi dice, tanto lei non mi converte. E non si può sapere. Ecco, perché se io faccio la proposta, può essere che poi lo spirito dia ali alla mia parola. Quindi io guido un gruppo biblico e in obbedienza al Papa ho organizzato degli incontri anche per non credenti che hanno curiosità di leggere la scrittura. Ecco, questo per esempio è un'uscita. Allora, anche, ho fatto degli esempi, ognuno può trovare quelli adatti a se stesso, al proprio ambiente. Allora, riuscirà? E poi cos'è l'altro? Dico ancora una cosa su riuscirà. Lui ha una forza ed è che non si impressiona. Lo criticano, ci sono molte critiche, cioè lui ha un favore enorme dell'opinione pubblica generale, ma ci sono gruppi che lo criticano, sia interni alla Chiesa sia esterni, con molta animosità. Il Foglio di Ferrara tutti i giorni ha una battaglia, per dire una cosa che conoscono tutti. Ecco, ma in internet, i siti internet che accusano il Papa di tralignare rispetto ai predecessori, di creare confusione, di non essere all'altezza del ruolo, di mettere la Chiesa a rischio, ce ne sono tantissimi. Allora, si potrebbe immaginare che si impressioni. I papi generalmente sono stati molto impressionabili, erano grandi per tante cose, ma impressionabili. Paolo VI, un grandissimo papa, ma almeno se riceveva una critica ci soffriva, ci meditava. Questo attua un principio ignaziano, signora, che si chiama indifferenza. È brutta la parola, però il concetto è profondo. Il gesuita viene educato ad essere indifferente a tutto tranne che alla croce di Cristo. Questa è la formula di Ignazio. Allora, se tu a un gesuita gli dici, a un vero gesuita, non a un gesuita qualsiasi, ma solo uno di quelli rappresentativi, se tu lo critichi, lui non si preoccupa minimamente, per lui si preoccupa soltanto della croce di Cristo, è abituato così a ragionare. E allora noi vediamo che il Papa realizza perfettamente questo. Non si interessa minimamente di tutto quello che dicono tutti questi che lo criticano, lui va avanti tranquillamente. E questa è una forza enorme, voi capite la risorsa che ti dà l'essere sereno perché ti affidi a Dio. Ecco, un altro punto è, io nel libro ho scritto, così parlo pure del libro, che come mai appare così, in una situazione così drammatica, appare così fiducioso, così lieto. E io dico, uso un'espressione di von Balthasar, che è un teologo creativo, ma insomma la faccio mia, dico che lui si affida alla imprevidente e folle volontà divina. Von Balthasar dice che nella vita sta bene solo chi si affida alla volontà di Dio, che è imprevidente e folle. Cioè Dio non è che fa le cose oculatamente, secondo le assicurazioni che noi pratichiamo. Fa cose pensate, no? Fuori da ogni verosimiglianza, tipo appunto prendere uno che sta per andare in pensione a Buenos Aires e farlo Papa. Allora, se la volontà di Dio è questa, lui si affida a questa e dice va bene, faccio il Papa. Aveva provato a dire di no al precedente conclave, lo hanno ricordato un'altra volta, cioè insomma volete proprio bene, e allora lo faccio. E affidandosi alla imprevidente e folle volontà divina può andare da qualsiasi parte. Il mio libro doveva essere intitolato Francesco dei poveri e della misericordia, perché queste secondo me erano le parole tematiche più originali, ma gli editori non mettono mai il titolo, neanche i giornali, i titoli vengono sempre rifatti, è una delle sofferenze di chi scrive. Ed è intitolato, appare in una collana, che dice il punto su, il Vescovo di Roma, Papa Francesco a un anno dall'elezione, questo è il titolo. Non mi piace, mi piaceva di più Francesco dei poveri e della misericordia, però pazienza. Faccio uno studio della sua predicazione, della novità della sua predicazione. Siccome qui era, il tema era la modernità, finisco con un mini esempio. Quando a noi giornalisti ha detto a questo punto vi dovevo dare la benedizione, e ve la do volentieri, ma ve la do in silenzio, perché tra voi ci sono molti che non sono credenti o non sono cristiani, e quindi non posso dare, non ha detto non posso dare, non è conveniente che io dia la benedizione liturgica, ma ve la do in silenzio. Quando conclude la conversazione con Scalfari, dice: io pregherò per lei e lei mi pensi, che è l'equivalente laico del pregare. Lei mi pensi, dice, dica ai suoi familiari di pregare per me, perché lui dice che i suoi familiari pregano, allora dice dica ai suoi familiari di pregare per me e lei mi pensi. Ecco, questo è un atteggiamento di rispetto dell'altro. Se l'altro non è credente, io quando faccio il gruppo biblico, vengono dei ragazzi, perché lo faccio per i ragazzi figli, gli amici dei miei figli, io ho 5 figli, e allora i loro amici, alcuni di questi dicono ma io sono ateo. Io spesso, allora quando ci sono quelli che si dicono ateo, non facciamo la preghiera. Facciamo la lettura della Bibbia a livello culturale. Ecco, questo vuol dire modernità, non come l'atto io, sto facendo una interpretazione del Papa che dice ai giornalisti, perché nella modernità io non do per scontato che tutti sono credenti e che la religione è gradita da tutti. La propongo a tutti, ma devo anche tener conto che qualcuno non può essere d'accordo. Può non essere d'accordo. Allora, per quello che può non essere d'accordo, io devo avere un atteggiamento di riguardo e quindi non lo devo benedire, quello non mi sta chiedendo la benedizione. Lo benedico in silenzio, cioè prego per lui. E così tu che non sei credente, pensami. Ecco, in queste parole abbiamo una sintesi dell'accettazione della modernità, di come si può essere uomini del nostro tempo mantenendo una completa coerenza cristiana.
Grazie ancora e buonanotte, ricordo che